800 PS presenta Napoleone, re d'Italia a Bologna, di Augusto Battaglini.
Dicembre 1804. A Parigi, nella cattedrale di Notre Dame, Napoleone pone sul proprio capo la corona imperiale. La Francia ha nuovamente un sovrano ed è la fine della Repubblica, nata dalla Rivoluzione. Bonaparte è anche presidente della Repubblica Italiana, costituita dopo la Repubblica Cisalpina, a seguito dei comizi di Lione nel 1802. Data l'evidente incongruenza, il vicepresidente Francesco Melzi d'Eril e il ministro degli affari esteri Ferdinando Marescalchi, a capo di una consulta, chiedono al neo imperatore dei francesi di tramutare la Repubblica Italiana in regno. Ciò avviene con decreto costitutivo del 18 marzo 1805. Il passaggio non si rivela semplice e costerà la carriera politica a Melzi d'Eril, che aveva tentato di conservare quel minimo di autonomia a suo tempo concessa alla vita pubblica italiana, entrando così in attrito con Napoleone, il quale si aspettava invece che il titolo di re d'Italia gli fosse offerto in omaggio dagli organi supremi dello Stato. Conseguenza del conferimento del titolo è il viaggio di Napoleone in Italia per essere ufficialmente incoronato, cerimonia che si terrà nel Duomo di Milano il 26 maggio 1805. E recarsi in visita alle principali città del regno, il cui territorio comprendeva grosso modo l'attuale Lombardia, parte del Veneto, l'Emilia-Romagna, tranne Parma e Piacenza. Lasciata la capitale Milano, il corteo reale si sposta in diverse città e da Mantova si dirige verso Bologna, che è preparata ad accogliere il sovrano con un vero e proprio maquillage urbano. L'imperatrice Giuseppina, con la propria scorta, precede di un giorno il cocchio di Napoleone. Scrive Giuseppe Guidicini nel proprio diario bolognese dall'anno 1796 al 1818.
A qualche distanza da Porta San Felice è stato innalzato un arco di trionfo, presso di cui trovarsi una tenda, sotto la quale la municipalità starà ad aspettare i sovrani, scortata da un distaccamento di Guardia Nazionale. Presenterà alla loro maestà la Guardia d'Onore, che sarà schierata sulla strada. Il presidente dirigerà a loro un complimento di felicitazione, offrendo al re le chiavi della città. Il suddetto arco è d'ordine ionico, decorato di bassorilievi e di iscrizioni. La porta della città, tanto esteriormente che interiormente, è stata abbellita e decorata di iscrizioni, bassorilievi e dello stemma reale. Dal predetto arco trionfale fino alla porta e da ambe le parti della strada sono stati fatti dei finti fabbricati, i quali sono ripetuti dentro la città dalla porta fino ai fabbricati veri, in modo che l'arco di trionfo pare l'ingresso della città stessa. Tutta la via di San Felice sino alla volta dei Barberi, attualmente dove si incontrano le vie Ugo Bassi, Nazario Sauro e Monte Grappa, e la via di San Prospero, l'attuale primo tratto di via Cesare Battisti, sino al Palazzo Caprara, sono state coperte di tele e decorate di ricchi veli, intrecciati di festoni della stessa manifattura a diversi colori. Le case sono tappezzate di drappi di seta cremisi e tutte le finestre sono ornate di tappeti consimili. Lungo la detta via, avvi una doppia continuata spalliera di vasi d'agrumi naturali. Ogni sera una generale illuminazione e per le vie che devono percorrere una doppia fila di fiaccole per di più. Il Palazzo Caprara, la Piazza Caprara e il pubblico palazzo illuminati a torce.
Nel tardo pomeriggio del 20 giugno 1805 Giuseppina arriva alle porte di Bologna. Purtroppo le comunicazioni tra le autorità cittadine accusano qualche pecca e non tutte le onoranze vengono rese come previsto. Mancano molte carrozze che si sarebbero dovute unire al corteo e non arriva in tempo la Guardia d'Onore, un corpo inizialmente di rappresentanza costituito da notabili della città, che con la costituzione della Guardia Reale del 1805 verrà convertito in unità militare, divenendo la seconda compagnia di Bologna, comandata dal principe Astorre Ercolani. Ma l'accoglienza all'imperatrice è comunque calorosissima. Ugo Lenzi, nel proprio libro Napoleone a Bologna, in poche righe rende una mirabile e delicata descrizione di Giuseppina.
La bellezza, non più freschissima, aveva 6 anni più di Napoleone, era da lei con somma arte contesa agli insulti dell'età. La dolcezza del carattere e dei modi, il senso aristocratico, il fine gusto artistico delle grandi dame francesi, quella certa grazia e quella sua noncuranza di creola, la bontà del cuore, la pietà la facevano pur sempre una creatura graziosa. La famiglia di Napoleone la avversava e la odiava. Gli estranei, invece, la circondavano di simpatia e di affettuosa devozione.
Il 21 giugno, preceduto dalla gendarmeria italiana e dalla guardia a cavallo francese, ecco finalmente il re!
Alle ore 3 pomeridiane è arrivato Napoleone, allo sparo dell'artiglieria e al suono di tutte le campane della città. L'imperatore era stato ricevuto ai confini dal prefetto Somenzari, all'Arco di Trionfo, fuori di San Felice, dal signor Domenico Bettini, presidente della municipalità. Gli sono state presentate le chiavi, che ha ricusato dicendo che stavano bene nelle mani di chi erano. Il presidente ha soggiunto che il popolo desiderava tirare la carrozza imperiale a mano, ma egli ha risposto che non aveva bisogno di tale prova d'attaccamento, essendone appieno convinto. Ha accettato la guardia d'onore e la cantata di un inno in sua lode, terminato il quale è entrato in città in mezzo a 1000 acclamazioni che lo hanno accompagnato fino al Palazzo Caprari. Per tutta la strada vi era una doppia spalliera di soldati e dalla porta di San Felice la Guardia Nazionale. La sera ha avuto luogo l'opera seria del Teatro Badini o del Corso. Terminato il ballo, le loro maestà si sono ritirate al loro alloggio. Tutta la città, come la sera precedente, era illuminata, e dal Palazzo Caprara sino al teatro, anche con numerose fiaccole.
Napoleone era già stato più volte a Bologna, nel corso della prima campagna d'Italia, entrandovi con le truppe francesi nel giugno 1796. All'epoca portava i capelli lunghi e vestiva l'uniforme da generale dell'esercito rivoluzionario. Oggi appare molto diverso. I capelli sono corti, la corporatura più robusta, l'uniforme sobria. L'imperatore non porta infatti le sfavillanti uniformi in uso ai marescialli, ma si limita ad indossare la piccola tenuta da colonnello di quelli che sono i corpi della guardia imperiale a lui più fedeli. I granatieri a piedi e i cacciatori a cavallo. Il suo bicorno è privo di piume di galloni, che tanto erano in voga tra gli alti gradi, e si presenta quindi totalmente nero, salvo la coccarda francese. I bolognesi, data la forma e la semplicità del copricapo, lo ribattezzano la Raviola. La mattina del 22 giugno, Napoleone sale a cavallo sul colle di San Michele in bosco, lasciando la strada ed inerpicandosi per i prati, scavalcando addirittura una siepe. Della scorta pare che il solo marchese Annibale Paleotti sia stato in grado di seguirlo, venendo per questo premiato dal re con una tabacchiera d'oro. Dopo aver goduto del panorama, Napoleone scende dal colle e fa il giro delle mura, da Porta Castiglione a Porta Galliera e da lì fino al sostegno del Battiferro. Traghettato il canale navile, si reca a Porta Lame, poi da San Felice fino a Ponte Lungo, rientrando finalmente in città da Porta Sant'Isaia. Nel pomeriggio, a Palazzo Caprara, dove era stata approntata una sorta di sala del trono, lo attendono le ben più tediose udienze reali, con i corpi civili, giudiziari, militari ed ecclesiastici, nonché con i notabili della città e una delegazione di Ferrara. La sera Napoleone doveva essere alquanto provato, perciò la sola Giuseppina si reca allo spettacolo di opera buffa ed al seguente ballo eroico al Teatro del Corso, ritirandosi però prima del ricevimento organizzato al Casino Civico, a Palazzo Vizzani in via Santo Stefano. In ogni caso, i bolognesi non rinunciano ai festeggiamenti, che proseguono fino a tardanotte anche in assenza del sovrano e della consorte. Sempre il 22 giugno, viene emanato un decreto sulla riunione delle parrocchie delle 20 principali città del regno. A Bologna, delle 54 esistenti, ne restano 16.
Il giorno successivo, dopo la messa celebrata alla presenza dell'arcivescovo Oppizzoni, Napoleone riceve in pubblica udienza il marchese Marzio Mastrilli del Gallo, persona a lui molto gradita, sebbene ambasciatore del re di Napoli e Sicilia, Ferdinando IV. Maria Carolina d'Austria, moglie di Ferdinando IV, detestava profondamente Bonaparte e non ne faceva mistero. A sua volta l'imperatore non risparmiava minacciose parole di fuoco alla sovrana, pur nutrendo nei suoi confronti un certo rispetto. Pare che la indicasse come l'unico uomo del regno di Napoli. Del Gallo, a nome del proprio sovrano, riconosceva la qualità di re in Napoleone, ma non quella di re d'Italia. I Borboni, infatti, temevano che Napoleone, quale re d'Italia, avrebbe minacciato l'indipendenza degli altri stati della penisola. Dati gli ottimi rapporti con il marchese del Gallo, la pubblica udienza si volge in tutta tranquillità. Ma i timori dei Borboni si rivelarono quanto mai fondati. Nel gennaio del 1806 le truppe francesi invaderanno il regno di Napoli, rimanendovi fino al 1815. La sera si tiene in onore dei sovrani un primo grandioso spettacolo di fuochi d'artificio in Montagnola e di seguito un'altrettanto grandiosa festa da ballo in costume al Teatro Comunale, detta all'epoca Nazionale, per l'occasione ricoperto all'interno di un panneggiamento di tela verde, il colore del Regno d'Italia. Il muro di fondo del teatro era stato abbattuto, così che il palco proseguiva mediante un ponte a livello nell'attuale giardino del Guasto, ornato di fiori, piante, statue, fontane, piramidi e di una peschiera. Sempre all'esterno aveva preso posto una banda musicale che si alternava con le due orchestre all'interno del teatro. Napoleone e Giuseppina, acclamati con enorme entusiasmo, vi rimangono per circa un'ora.
Il 24 giugno, mentre è ancora buio, Napoleone si reca a cavallo ai prati di Caprara e all'alba passa in rivista e manovra le truppe schierate per l'occasione, alla presenza di una gran folla. Rientrato a Palazzo Caprara, a bordo di una carrozza a 6 cavalli, va con Giuseppina in visita dal conte Marescalchi, ministro degli affari esteri del Regno d'Italia, nella sua villa di Mezzaratta, fuori da Porta San Mamolo, oggi in via dell'Osservanza 27, dove viene loro offerta una ricca colazione. È presente anche Antonio Aldini, che il successivo 29 giugno verrà nominato segretario di Stato. Aldini conduce Napoleone al Colle dell'Osservanza, dove nel 1802 aveva acquistato gli edifici religiosi che si trovavano sulla sommità. Napoleone rimane molto colpito dalla meravigliosa vista della città che si gode dall'assù e dopo aver esclamato «C'est superbe!» si dice sorpreso del fatto che non vi sorga una bella residenza. Nel 1811 Aldini inizierà a far costruire l'attuale villa che porta il suo nome, forse nella speranza di potervi ospitare l'imperatore, cosa che però non si verificherà, o addirittura di vendergliela come sua residenza bolognese. La giornata prosegue con il pranzo a Palazzo Caprara, presenti il prefetto Somenzari, il presidente della municipalità Bettini, il comandante della Guardia Nazionale Tattini. Nel pomeriggio nuovamente udienze, e la sera, come annota Guidicini, i sovrani non si sono recati in verun luogo.
Il 25 giugno vengono emanati 2 decreti, uno riguardante i rapporti commerciali tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, agli abitanti della quale viene riconosciuta, in regime di reciprocità, la libertà di transito per raccogliere i prodotti delle vigne loro appartenenti sul suolo del Regno e per condurvi il bestiame. L'altro decreto dirime una contesa secolare tra bolognesi e ferraresi riguardante il corso del Reno, deviato naturalmente già in epoca medievale. I bolognesi volevano che il Reno riprendesse l'antico corso, sfociando nel Po, così da evitare i continui allagamenti che si verificavano in pianura. I ferraresi erano contrari, non volendo che il Reno tornasse ad attraversare il loro territorio. Antonio Aldini pensa bene che la presenza del sovrano a Bologna possa finalmente dirimere la controversia. Possiamo ben immaginare a favore di chi. E così è.
Napoleone, dopo aver ascoltato le relazioni delle parti, mette alle strette l'ingegnere ferrarese Bonati, fino a fargli dichiarare pubblicamente: «Sire, come idraulico non posso dal parer degli altri interamente discordare». Quindi Napoleone accoglie il decreto propostogli da Aldini, ordinando l'immissione delle acque del Reno nel Po, lavoro che, sebbene iniziato di lì a poco, sarà interrotto nel 1814 a seguito dell'abdicazione di Napoleone e la caduta del Regno d'Italia, e rimarrà incompiuto fino al 1966. Nel corso della giornata, Napoleone si reca in visita all'Università e all'Istituto Nazionale, composto di 60 membri che rappresentavano il meglio dell'ingegno, della cultura e dell'arte italiana di allora. Da tempo si era creato un braccio di ferro tra Melzi d'Eril, che voleva spostare l'istituto a Milano, e Aldini, che voleva ovviamente mantenerlo a Bologna. Come prevedibile, ridimensionato il ruolo di Melzi d'Eril, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, l'istituto rimane a Bologna. Anzi, il re fa sì che l'Università di Bologna venga parificata a quella di Pavia, che all'epoca godeva di maggiori privilegi. La redazione del relativo decreto, pubblicato il successivo 28 giugno, viene affidata, manco a dirlo, all'Aldini. Sempre il 28, viene pubblicato un decreto che riconosce Bologna, con la sola Milano, quale sede di zecca. Il debito d'acque gravante su Bologna, pari a ben 17 milioni di lire, viene reso nazionale. Il re inoltre dispone che la Montagnola venga trasformata in giardino pubblico, con alberi, piante e viali, e che lungo le mura esterne si realizzino veri e propri boulevard per potervi passeggiare.
Napoleone si reca quindi nel Palazzo Comunale, nella sala detta degli anziani, per osservare una mostra di manifatture artigianali e industriali. Poi passa in rivista le file della Guardia Nazionale, schierata con cannoni e banda nella Piazza Maggiore. Dopo il pranzo a Palazzo Caprara, alle 5 del pomeriggio, il corteo reale, scortato dalla Guardia d'Onore, lascia Bologna, dirigendosi verso Modena. I bolognesi presenziano in massa la partenza di Napoleone e del suo seguito, e alla sera, per consolazione, verrà data un'altra grandiosa festa al teatro, in contemplazione di Sua Altezza Reale il Principe Eugenio, viceré d'Italia. Nel 1807 Napoleone acquisterà dall'indebitatissimo conte e gran scudiere Carlo Caprara il palazzo nel quale era stato ospite, donandolo successivamente alla neonata nipote Giuseppina, figlia del viceré Eugenio, ma non farà mai più ritorno a Bologna.
Napoleone, re d'Italia, Bologna, di Augusto Battaglini, tratto da Jourdelot numero 35, maggio 2025, letto da Alberto Bernacchi e Flora Tesi.